Di rivolta per costringerci a una svolta. Ribellarsi è giusto, da un carcere, da un ghetto, da mille senza tetto. Ribellarsi è giusto, per uno che si muove tutto il mondo può guardare. È giusto, un gesto di rifiuto contro un avvenire uguale di un fascismo conosciuto. Ribellarsi è giusto, sconvolgere Milano a volte è un gesto un po' più umano. Ribellarsi è giusto, chi è schiavo, chi è banale può chiamarti criminale. Ribellarsi è giusto, se sei senza un programma forse finirai in un dramma. Però è giusto spezzare le catene dal sudore delle schiene, dal rumore di sirene. Ribellarsi è giusto.
E buongiorno a tutti, questo è Sico, siamo io, Dante e
Nelson.
Puntatona, ovviamente, immaginerete, impostata sui risultati elettorali che non sono stati, diciamo, particolarmente esaltanti, vero Nelson?
Ma in che anno siamo, Dante? A me sembra di essere nel 53, nel 54, quando la DC vinceva a man bassa le elezioni di ogni tipo, di ordine e grado.
Tra l'altro va detto che abbiamo con Renzi Andreotti abbiamo anche, anzi no, Renzi De Gasperi abbiamo, anche se voglio dire è un accostamento, è come accostare la cacchetta allo stronzone. Comunque diciamo che abbiamo anche la legge truffa, no? Adesso finalmente hanno tutti i numeri, diciamo, virtuali, perché la vittoria è stata in Europa, non è stata certo in Italia, nelle politiche poi si vedrà. Comunque diciamo che hanno tutti i numeri per andare avanti con la macelleria sociale, signore e signori, dove avremo come guest star praticamente la precarietà perenne per tutti i lavoratori. Poi potranno andare avanti con e via con la manomissione della Costituzione verso una repubblica presidenziale e plebiscitaria, cioè tutto quello che voleva il signor Lizzo praticamente, in arte Gelli. Quindi c'è poco da stare allegri, insomma, ragazzi, qua adesso riusciranno a gestire tutta una serie di cose e l'unico argine veramente serio non sono le percentuali basse, che purtroppo, devo dire purtroppo per correttezza, perché avrebbe fatto anche piacere se la lista Tsipras avesse avuto, diciamo, qualche punticino in più, però diciamo che non è quello alla fine quello che conta, non è quello che conta in realtà è quello che avviene nel paese reale, quello che avviene nell'opposizione, quello che avviene proprio attraverso un'opposizione politica e sociale, e quindi su questo bisognerà riflettere, perché non saranno tempi di chiara neanche per questo.
Beh, caro Dante, io direi, noi oggi siamo, vabbè, a parte la battuta che parla di DC, io non credo si possa però non notare il fatto che ad un'analisi anche sommaria a caldo il PD oggi si configuri esattamente come un grande partito moderato che addirittura ha strappato voti al centrodestra, orfano del PDL e di Berlusconi, sì, orfano per modo di dire, poiché Forza Italia è lì, ha tenuto saldo l'asse di ferro, però insomma la gran parte dei voti, almeno una parte consistente dei voti del centrodestra si è trasferito al PD. In questo, voglio dire, non è che siamo profeti nel deserto, però quando parlavamo di sistema PD stavamo in qualche modo configurando lo scenario che si è realizzato poi nelle elezioni dell'altro giorno. Allora, noi dallo studio del terzo piano di Radio Macete oggi abbiamo in regia con noi il Tavarish B, che all'occorrenza faremo anche intervenire perché abbiamo bisogno di conforto oggi, insomma, dopo la mazzata che abbiamo preso. Voglio essere chiaro, io non è che ho preso mazzate, Dante, perché ho votato, io non ho votato, e né mi sentivo in dovere di farlo, già che non c'era benché minimo programma ravvisabile che potesse in qualche modo rappresentarmi. Però la mazzata l'abbiamo presa perché, come dicevi tu, qui si prepara la macelleria sociale bella e buona, col 40% dei favori del popolo votante. Allora, Tavarish B, un commento a caldo.
Beh, un commento a caldo che si potrebbe fare è ad esempio adesso su Facebook, sui social network, che girano un po' di immagini anche fatte dal PD stesso, dove ti vedi l'immagine dell'Italia con tutte le regioni dove hanno vinto altri partiti, che sono essenzialmente tre, e tutto il resto dell'Italia rossa. Il commento a caldo che mi viene da dire, dico, boh, a me sembra un'Italia un po' più rosina, tendente al bianco, tendente a altri colori. Anche perché essenzialmente, soprattutto nella nostra regione, che è sempre stata definita come l'Emilia-Romagna rossa e robe varie, non si è mai potuto parlare, cioè c'è stato anche l'incontro ad esempio d'USB sui fondi strutturali dell'Unione Europea, dove la maggior parte di questi, cioè i 16.000 progetti che sono attivi sulla regione, cosa tra l'altro che un normale mortale non potrebbe starci dietro a livello di comune, di tutti questi 16.000 progetti ce ne sono alcuni che sono ad esempio di 1.000-1.500 euro, che non mi sembrano dei progetti a lungo termine o delle cose che si possano mandare avanti, e la maggior parte sono in mano ai sindacati, definiamoli padronali, un termine un po' grosso che però non è mai stato così tanto adeguato, e a partiti. Quindi, nel senso, il fatto che questi abbiano preso la maggior parte dei voti in Italia non mi raccuora molto. anche tutta la gente, per fortuna, che ha vinto il PD sul Movimento 5 Stelle, mi viene da dire, io non simpatizzo assolutamente Grillo, però è una vittoria molto relativa quella che possiamo vedere da queste elezioni europee.
Beh, certamente, compagno B, questo è largamente condivisibile. Sul discorso delle percentuali, a proposito, un'errata corrige, io prima ho fatto un accenno, diciamo, sulla lista Tsipras, che non ho assolutamente caldeggiato, anzi ho votato un candidato piuttosto importante e significativo, che poi effettivamente è quello che ha vinto le vere elezioni, e questo candidato è nessuno, praticamente. Nessuno ha vinto le elezioni, perché in realtà noi abbiamo un grado di astensione che è intorno, cos'è, intorno al 40% e passa, ma ha superato molto di più il PD. Quindi, se noi andiamo a vedere in realtà i dati veri, che poi sono, diciamo che questo è un meccanismo simile un po' a tutti i paesi occidentali, anche gli Stati Uniti, però dove c'è una forte disaffezione, chissà poi perché, al voto e alla partecipazione alle elezioni, se andiamo a vedere i dati veri, in realtà il PD sul totale dell'elettorato avrebbe poi preso il 24%, ma siccome i nostri governanti e i nostri mediologi sono molto furbi nel presentare queste grafiche, no? Infatti non è un caso che i dati sull'astensionismo sono stati veramente poco pubblicizzati e soprattutto non sono mai stati accostati, o perlomeno molto poco per quel che ho potuto vedere, a quello che sono le percentuali dei votanti rispetto ai vari partiti. E il significato è proprio per quello, per non far capire che in realtà gran parte del paese a queste elezioni non ha dato alcun voto da alcun partito. Questo è il tema vero. Sono tutti qua a gongolarsi sul fatto che il PD ha vinto, ma nessuno si pone il problema, e ovviamente dal loro punto di vista è più che comprensibile, del perché è avvenuto questo. Quindi intanto parliamo già di un 24%, e poi va fatta un'altra considerazione. Non è un caso che il PD di Renzi stia puntando a una legge elettorale dove in realtà viene riprodotto questo meccanismo in modo ancora più iperbolico, perché noi probabilmente arriveremo a delle minoranze che potranno essere viste anche attraverso la lente, anzi solo attraverso la lente di un microscopio, che però, perché sono arrivate prima rispetto ad altri partiti, avranno delle maggioranze, dei premi di maggioranza mostruosi. Infatti l'ultima, adesso concretamente la proposta che in questo inciuccio Renzi sta portando avanti con Forza Italia è quella di, già col 37%, di poter avere ben oltre il 51% in Parlamento, quindi poter governare. Se ci aggiungi l'astensionismo, un astensionismo di questo tipo, lascio fare voi i calcoli, una forza che magari va col 10-12% rispetto alle altre, si troverà poi a governare un intero paese dove abbiamo praticamente intere fasce di popolazione che sono totalmente disaffezionate alla politica, o comunque protestatarie, o comunque, insomma, disinteressate, ecco, o comunque ormai sfiduciate, perché poi, ecco, la sfiducia, perché l'astensionismo è fondamentalmente un voto di sfiducia rispetto a una situazione esistente. Quindi incominciamo a vedere queste elezioni in un modo un po' diverso, vero compagni?
Assolutamente sì. Tra l'altro mi veniva in mente, mentre parlavi dell'astensionismo, che il dato dell'astensionismo, siccome parliamo di elezioni europee, è un dato generalizzabile a livello continentale, il che potrebbe anche significare qualcosa. Potrebbe significare, a vedere l'analisi del voto, che insomma, appunto, a livello continentale, che c'è un dato positivo, ovvero che sembrerebbe che, nonostante fossero elezioni europee, i paesi hanno votato, o i cittadini dei paesi dell'Unione Europea hanno votato su base di tematiche nazionali. Allora, mentre in Italia e in Germania abbiamo avuto sostanzialmente un quadro che necessitava appunto della stabilizzazione, e ciò è avvenuto. È avvenuto in Germania, dando la maggioranza al partito di larghe coalizioni della Merkel. È avvenuto in Italia, schiacciando l'ipotesi protestataria, per non dire protestante, di Grillo a favore di una stabilità di governo. Non ci scordiamo che il terzo non eletto al governo aveva in qualche modo puntato su una legittimazione del voto per le europee in chiave nazionale. Ecco, mentre in Germania e in Italia si esprime, e quindi voglio dire l'elettorato esprime la necessità di leggere attraverso le elezioni politiche europee un indirizzo nazionale, altrettanto succede nei paesi della periferia, in Grecia, in Portogallo, in Irlanda, ma anche in Francia, in Spagna, dove il dato dell'astensionismo rimane alto e si esprime fortemente una preferenza. È clamoroso il caso di Le Pen in Francia, ma in tutti questi paesi viene comunque fuori una insofferenza alle politiche d'austerità generalizzate. E questi sono paesi, dalla Grecia al Portogallo alla Spagna, in cui l'opera devastatrice delle politiche della Troica, della BCE, della Unione Europea, politiche di austerità, stanno già macinando da diversi anni. Quindi io provo a leggerla, ad evidenziare il dato positivo di questo astensionismo, che vorrà dire pur qualcosa se vince Le Pen in Francia, o se in Grecia se la contendono Tsipras e Alba Dorata, o se in Portogallo c'è un'avanzata della sinistra radicale come mai si era vista da parecchio tempo, così come in Spagna il crollo del Partito Popolare.
Sì, sì, anche se però va detta una cosa rispetto a queste affermazioni o questi consolidamenti del fronte, diciamo, euroscettico. E qui bisogna poi parlare anche in concreto delle scelte politiche che ha fatto la lista Tsipras. In realtà, purtroppo, non abbiamo in Europa una, o perlomeno abbiamo molto poco, una sinistra diciamo anti-Unione Europea che riesca, che non è anti-Europa, sono due cose diverse, anti-Unione Europea, che abbia fatto veramente un discorso di anticapitalismo e anche di progettualità verso l'uscita dall'Unione Europea. La stessa lista Tsipras si è configurata sin dall'inizio come un'ipotesi del tutto interna a questo tipo di architettura europea, con una visione semplicemente riformistica. Ecco, io ritengo che questa impostazione sia profondamente sbagliata, e anche perché lascia quelli che potrebbero essere delle potenzialità di battaglia sociale e politica, le va a dare poi alla destra, ai vari euroscettici che hanno tutte le loro, diciamo, venature xenofobe e reazionarie. Ecco, quindi questo è un tema molto importante. Quindi se si tratta, diciamo, di ripartire da una riflessione su come impostare una battaglia politica a sinistra sulla questione dei temi sociali come il lavoro, come la precarietà, quindi come i diritti sociali, come lo Stato sociale, certamente noi non possiamo lasciare a una volgata rozza, grezza, reazionaria, ma che effettivamente fa presa su vari strati sociali, che è propria della destra. Io ritengo che su questa cosa una parte della sinistra italiana, diciamo, che si ritiene d'opposizione, ha non poche responsabilità nell'aver lasciato questo campo, e infatti non è un caso, l'elettorato questo non l'ha percepito ed è stata anche punita in questo senso.
Allora, facciamo una cosa, mandiamo in onda una bella pubblicità a progresso e ritorniamo a bomba con Tsipras.
Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema, e al loro Dio goloso non credere mai. E forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente, possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al Dio della scala non credere mai. Poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrai mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai. We'll be right back.
Bene, rieccoci in studio, Coda di Lupo di De André, e come promesso io ritorno a bomba su Tsipras. Tsipras che era accennato prima, io credo che due parole bisogna spenderle su Tsipras. Allora, ce l'ha fatta per un pelo, tra l'altro anche qui sulla questione delle proiezioni e poi dei primi exit poll e delle prime proiezioni avevamo un Tsipras addirittura a 5,5, il che non è che spostava molti equilibri, però insomma sicuramente avrebbe messo qualcuno in più in Parlamento Europeo. Allora, la Tsipras ce l'ha fatta, e questo nonostante il drastico calo di votanti che comunque facevano riferimento alle aree che sostenevano la lista. Insomma, si calcola, almeno se non dico troppo, se non sono troppo lontano dai dati reali, almeno un milioncino di voti è andato perso rispetto ai voti delle organizzazioni di SEL, di PRC e altri che in maniera aggregata hanno formato la lista Tsipras. E questo cosa significa? Che insomma c'è un'espressione di sinistra nel Parlamento Europeo e si porta dietro una contraddizione. Si porta dietro la contraddizione di quella sinistra che è legata a doppia mandata al blocco di centro del PD. Allora, tra l'altro mi sembra che i tre eletti siano, dopo l'abdicazione della Spinelli e di Ovadia, siano proprio uno di SEL, un giornalista della Repubblica e ce n'è uno di Rifondazione. I cognomi non li ricordo, perdonate insomma questa mia estraneità dal mondo del ceto politico, però insomma... io ritengo su Tsipras, poi compagni confrontiamoci, che o si va sciogliendo questa contraddizione, tra l'altro credo che questi tre eletti litighino tra loro, perché se il progetto è quello di trasformare la lista Tsipras in una coalizione politica che possa anche continuare l'esperienza in Italia presentandosi alle politiche o quant'altro, credo che vada sciolto il nodo della dipendenza dal PD e dell'indipendenza dell'alternativa. Tra l'altro mi sembra proprio che la Spinelli abbia già nelle prime dichiarazioni in corso di spoglio, abbia, facendo un'analisi di PD come Democrazia Cristiana, riconoscendo però all'ala civatiana del PD la dignità di sinistra. Anzi, a me sembra che veramente siamo all'LSD su queste cose qui, no?
Sì, siamo all'LSD, anche perché Civati sappiamo bene che ha dimostrato molta poca autonomia e capacità critica rispetto a quello, nonostante Occupy PD eccetera. Ma pensando a questa lista per l'altra Europa, va detto che c'erano alcune voci piuttosto inquietanti su alcuni giornali online che dicevano che SEL in realtà non avesse dato l'adesione per la lista alla Sinistra Unita, no? Diciamo al drappello di forze di segno comunista o più o meno antiliberista spinto che ci sono in Parlamento. Lo stesso Vendola sin dall'inizio non aveva nascosto certo l'intenzione di orientare questa lista con l'ingresso di SEL, di orientare questa lista verso il Partito Socialista Europeo, verso Schulz. Lo stesso Tsipras, una dichiarazione fatta durante il momento elettorale, cioè appena dopo le elezioni, se non mi sbaglio, aveva aperto alla possibilità di collaborazione col socialismo europeo, nel caso che questo si decidesse di non sposare più le politiche di austerity. In realtà tutti questi conti sono stati fatti senza l'oste, perché il dato di fatto è che riesca Juncker a trovare una maggioranza o che ci riesca Schulz, l'ipotesi diciamo più accreditata su cui stanno lavorando le tre forze, diciamo le due forze maggiori, cioè i popolari e i socialisti e i liberal democratici, è quella di costruire una versione diciamo tedesca, una versione europea di quello che sta accadendo in Germania, cioè una politica ormai, i governi che ci sono ormai da diversi anni, della grande coalizione. È una scelta praticamente obbligata, perché di fatto il Parlamento europeo rispetto alla legislatura precedente si è modificato e c'è un rafforzamento, come dicevamo prima, delle componenti euroscettiche, quindi è un po' una strada obbligata. Ma vediamo che questa è un'abitudine che ormai c'è sia in Europa che nel nostro stesso paese, cioè che nei paesi dove si crea un'instabilità politica, le forze di centro-sinistra, chiamiamola con un sinistra molto tra virgolette, e di centrodestra o di destra tendono a coagularsi, a fare fronte comune, lo abbiamo visto anche in Grecia ad esempio, e quindi questo è un aspetto su cui occorre che le forze di opposizione di classe devono effettivamente lavorare. Su questo non è stata fatta una battaglia veramente forte da parte, adesso vediamola anche a livello nostro italiano, da parte anche di Rifondazione Comunista. Io l'altro giorno ero ad esempio a Crespellano, a Bazzano ero in piazza e ho visto un bel cartello in una vetrina dove c'era il candidato per le comunali che sono state fatte qui per il nuovo comune di Valsamoggia, e dove c'era anche Rifondazione Comunista. Quindi Rifondazione Comunista di fatto ancora oggi, secondo me in confusione totale, continua a sostenere il centro-sinistra e non si è minimamente posto il problema di costruire un'alternativa politica autonoma, sia di organizzazione che di iniziativa politica, a quello che ormai si sta evidenziando come un sistema di potere. Oggi che il PD è diventato probabilmente il partito di regime, vediamo che cosa farà, ma io nutro pochi dubbi, perché non hanno mai fatto delle scelte particolarmente intelligenti su questo.
Compagno B, avrai mica votato Tsipras?
Ma io ho votato, in realtà sarà che sono stato preso dalla pigrizia, non so cosa, ma quel giorno lì l'ho passato al parco.
Vergogna.
Potrebbe essere un segnale di brutto disimpegno nei confronti della politica, oppure una scelta un attimo oculata, cioè nel senso, poi agli audio web ascoltatori... Gli audio web ascoltatori possono giudicarmi una persona malvagia e che non esercita i propri diritti, sono liberissimi, cioè nel senso, detta in maniera sincera, non è che mi faranno andare a letto tranquillo. Fatto sta che sì, il mio voto è andato a colui che ha veramente vinto queste elezioni, nessuno.
Grande compagno B, grande. Senti, facciamo una cosina carina, mandiamo un'altra pubblicità a progresso? Eh? Ma sì, dai, beccatevi questo. Thank you.
Francesca Mambro, protagonista delle versioni nera degli anni 70, e si è presa qualche ergastolo per omicidi organizzati, realizzati, rivendicati, confessati, ma si è proclamata innocente rispetto alla strage di Bologna. Francesca Mambro era allora come oggi la donna di Giusva Fioravanti, un tizio colpevole di decine di delitti a sfondo labilmente politico. Delitti diventati famosi per la ferocia e la facilità con cui vennero commessi, spesso a danno di gente che nulla aveva a che fare con le sue cause, e a volte dettati dalla follia, piuttosto che da un qualche credo neofascista.
Che razza di tipacci fossero gli altri ragazzi che aveva frequentato, non c'è dato sapere. Di sicuro Francesca con gli uomini non è stata fortunata. E la parola sensibile resta dubbia e ambivalente come il coinvolgimento dei NAR per i fatti del 2 agosto 1980. Francesca Mambro è citata nei ringraziamenti in un disco intitolato Abbiamo pazientato 40 anni, ora basta. Sensibili anche loro. Per evitare di confondere la sensibilità con le versioni fascista e stragista, stabiliremo dei limiti. Definiamo quindi neosensibilismo il nostro modo di essere sensibili, che il tutto si distacca dall'ambiguità di Francesca Mambro, da cui ci dissociamo anche per l'uso sconsiderato e irresponsabile del vocabolario. Signora Mambro e il camerata Fioravanti sono fuori di galera. Fa male ammettere che al momento vincono 2-0.
Contro la feccia della pubblica, aridateci il divino Giulio. Eh sì, è proprio il caso di dirlo. Almeno sapeva cosa faceva Giulio, almeno aveva un'intelligenza peculiare, almeno decideva da solo, indirizzava, guidava, considerava. Mannaggia, si stava meglio quando si stava peggio. Sentite, bella gente, io dedicherei un altro giro di considerazioni a... perché non possiamo ignorare il fatto che il grande sconfitto di questa tornata elettorale poi sia stato il Movimento 5 Stelle. Allora, a cosa attribuire alla debacle, alla goffaggine, alla ciarlataggine dei mediologi, dei sondaggisti, o a un discorso di propaganda di Grillo e Company che non ha tenuto conto della necessità di cui dicevamo prima, dell'elettorato di indirizzarsi verso stabilità purché sia. Io credo che di fondo ci sia una questione, anche perché sembrerebbe che ad una prima analisi del voto, al di là della trasmigrazione del voto da destra al PD, ci sia una grossa fascia di voto giovanile che vogliamo alle prime armi, o vogliamo per un livello ideologico messo in campo da Renzi sulla questione degli ammortizzatori, della riforma della flex security e quant'altro, abbia convinto più di Grillo. Allora, la questione di fondo è sostanzialmente che se il blocco del Movimento 5 Stelle alla lunga non saprà dotarsi di un progetto politico, di un'identità complessiva, quindi più che banalmente semplicemente anticasta, la prospettiva poi di quel movimento debba essere questa, quella della disgregazione e quella del richiamo governista, diciamo così, che il PD ha già lanciato. Il problema, io ritengo, e vi lancio questa sarda, che la debacle sia stata dovuta proprio alla mancanza di un progetto strategico di cambiamento, oltre che appunto oltre la banale denuncia anticasta.
Ma sì, certo, diciamo anche una cosa però, quello che un po' si poteva capire sin dall'inizio, al di là dei proclami roboanti di Beppe Grillo, vinceremo noi, adesso tutta la rete, in particolare i pidini gongolanti l'hanno trasformato in vinceremo poi, in realtà è un partito che si è consolidato, cioè diciamo non ha avuto neanche, però, perché insomma il 21% è comunque un risultato ragguardevole. Il problema è che con questa mancanza di strategia politica a cui accennava Nelson, non si va tanto in là. Fare solo gli anticasta, fare solo i rappresentanti di gente che si esprime sulla rete non può portare effettivamente a una crescita politica. Questo può verificarsi solo se ci si dota di un progetto concreto, ma soprattutto se un'organizzazione politica incomincia ad avere proprio carne, sangue, ossa, ad avere una sua funzione nel territorio, nelle situazioni. Questo è quello che manca fondamentalmente ai grillini, ai pentastellati. Io direi che però c'è anche un altro aspetto, che secondo me andrebbe analizzato, ovviamente in questa riunione di Sei Politico, in questa trasmissione di Sei Politico non è possibile, è un lapsus freudiano infatti, non è possibile, ma capire perché il PD ha avuto questa specie di acclamazione, di questo successo praticamente bulgaro. Pensavo ci saranno stati dei brogli, no, in realtà sono tante le considerazioni. Certamente l'Italia non è diventato un paese come la Spagna e la Grecia, c'è una gran parte della popolazione che ha una sofferenza sociale, ma è anche vero che, come tutte le balene bianche, il Partito Democratico ha saputo convogliare su di sé diciamo quelli che sono delle aspettative ed è già dei rapporti in essere con le cricche che da sempre diciamo o governano il paese o comunque ne traggono dei vantaggi. Lo vediamo qui in Emilia, il sistema PD in Emilia, tra clientele, nepotismo, appalti, cooperative e quant'altro, e quindi questo sicuramente stiamo parlando di, a livello nazionale stiamo parlando di milioni di persone. Ha tratto i voti della destra perché ha cancellato completamente, ha smacchiato completamente il leopardo che voleva smacchiare Bersani. Bene, c'è riuscito Renzi col suo partito televisivo, perché poi di questo si tratta, è un ministro, è il terzo ministro, il presidente del Consiglio che viene eletto dalla televisione, però di fatto è riuscito proprio ad azzerare forze come Scelta Civica, che non avevano alcuna ragione d'essere, cioè voglio dire, di fronte a un programma così reazionario come quello del governo Renzi, uno dice vabbè, piuttosto che votare una copia voto l'originale. E poi anche nelle fasce, ahimè, devo dirlo, io penso anche alle fasce sociali più disagiate, c'è sempre quello che spera, inserendosi in determinati contesti, di avere una vita meno gramma e di avere qualche piccolo vantaggio, no? Quando c'è una situazione di crisi nel lavoro, eccetera, certamente si innalza anche quello che è la competizione, no? Tra soggetti della forza lavoro, eccetera. Quindi comunque c'è chi ha fatto questa scommessa. Poi sicuramente possiamo parlare degli 80 euro, ma questo comunque fa parte sempre di questa cultura del che c'è sempre un po' stata in Italia, cioè noi siamo un popolo un po' strano perché siamo capaci di operazioni straordinarie come la resistenza antifascista, e d'altra canto c'è sempre stata un po' questa visione viva la Francia, viva la Spagna, purché se magna, insomma, fondamentalmente. Quindi è una cultura politica su cui, una cultura anzi molto spesso non politica, su cui bisogna veramente, veramente ragionare. E anche sull'astensionismo c'è molto da dire, perché non è un, semplicemente, sì, c'è anche tanto astensionismo di protesta, ma c'è anche tanto cazzeggio, ecco, per usare un termine, un gergo, eccetera. Quindi questo è un grande problema, il grande problema dell'allontanamento, proprio il fatto della non comprensione della situazione che si è creata. Io penso che nei prossimi mesi, soprattutto chi vivrà direttamente sulla propria pelle le ricadute delle manovre politiche di questo governo infame, sul lavoro soprattutto, si renderà veramente conto, chi ha votato PD e sarà in queste condizioni, che cosa significherà. Noi come sinistra, diciamo d'opposizione, di classe anticapitalista, e a questo punto è il caso di dirlo, anti PD, perché questo è un discrimine molto importante, bisogna proprio che ripartiamo da qui, cerchiamo di capire questi limiti e cercare veramente di ricostruire un tessuto politico e sociale di opposizione.
Ottima l'analisi di Dante, come al solito. Io aggiungerei ancora una questione. Stiamo parlando, abbiamo fatto un'analisi sommaria delle tendenze partendo dall'astensionismo, di quanto successo nel continente, abbiamo approfondito la questione elettorale in Italia. Cosa cambia? Allora, come si configura il governo europeo? Io provo a dire la mia cazzata. Io credo che sul quadro delle incompatibilità espresse da non parlo dell'Italia, ma dagli altri paesi, insomma paesi importanti come anche demograficamente, come la Francia, la Spagna, vabbè, culturalmente importanti come il Portogallo, la Grecia, l'Irlanda e quant'altro, l'Unione Europea non possono tener conto di quello che dicevamo prima, del sentimento diffuso anti-austerità. È chiaro che per esempio il lepennismo in Francia avrà la possibilità, in che modo, in che misura, non lo sappiamo, vedremo anche i posizionamenti tattici da un fronte, dalla destra, diciamo dal gruppo di destra francese a quello socialista europeo, scusate, da quella, dalla destra europea al blocco socialista, vedremo come Italia e Francia saranno in grado di far pesare di più il proprio peso specifico a partire da posizioni differenti, logicamente, da Renzi, che rivendicherà la funzione di stabilizzazione, a Le Pen, che rivendicherà l'allentamento della morsa, così come Renzi del resto, della morsa dei parametri sul PIL e insomma i vari parametri di Maastricht. Da questo punto di vista mi sembra significativo che all'interno di questo ricalcolo verranno considerate attività illegali come la prostituzione, il gioco, il traffico di stupefacenti, il contrabbando e quant'altro. Cioè, guardate un po' cosa si muove poi a livello di equilibri in Europa, no? Allora, io ultima considerazione, poi dopo passo la palla ai compagni in studio. In questo quadro, che non è reso per nulla affatto facile dai risultati elettorali, io credo bisogni continuare a lavorare per far convergere forze ed energie intorno ad un'ipotesi reale di rottura dell'Unione Europea. Sì, sembra un po' una contraddizione alla lettura dei dati, all'analisi dei dati elettorali, però credo che la strada sia ancora questa. C'è tanto da lavorare, c'è un sistema ideologico, economico e politico che continua a costruire egemonia da questo punto di vista e continua a drenare, in buona sostanza a trasferire capitale dal basso verso l'alto, una redistribuzione dalle classi subalterne alla borghesia inimmaginabile. Questo è lo scenario che ci si propone. In questo quadro io rimango tuttora convinto che bisogni continuare a lavorare in questa direzione, a fare ogni sforzo possibile per ricomporre le forze antagoniste di movimento anticapitaliste e indipendenti soprattutto dal PD e dalle sue alleanze, e perché no, provare alla luce di, e lo dico anche ritirando in ballo la questione del 12 aprile, se non riusciamo noi, magari ci riescono loro a metterci insieme, proviamo a rimettere in campo un'opzione, un'alternativa valida, e ripartiamo dal 18-19 ottobre, proponiamo un altro 19 ottobre, 18 e 19 ottobre. Andiamo avanti, perché altrimenti saremo schiacciati. Ricordiamo che questo a giugno, fine giugno, ripartiamo dal 28 di giugno, che ci sarà una manifestazione in concomitanza con l'insediamento di Renzi e del semestre italiano. Partiamo dal controsemestre, partiamo dall'11 luglio, dove a Torino si avrà il vertice sulla disoccupazione, e guardiamo avanti, non ci facciamo abbattere dalla povertà dell'esistente.
Prima riflessione prima di concludere, questione di Sei Politico da Radio Macete al terzo piano, ed è questa: che il PD in Europa è per il socialismo europeo, per il PSE la forza più rappresentativa, diciamo, che ha mandato più deputati al Parlamento europeo. E se noi consideriamo il successo di Le Pen in Francia e di Farage nel Regno Unito, e consideriamo che ci sarà il semestre italiano, certamente ci sono già, diciamo, delle sirene che cominciano a dire che Renzi ha un'ottima opportunità per scendere a patti con la Merkel, come del resto lui sta dicendo, e comunque modificare in parte quel famigerato 3%, eccetera. Io voglio ricordare a queste anime candide che in realtà questo conflitto è questo scontro che ci sarà, questo scambio di vedute, no, tra dove l'Italia diventa un interlocutore piuttosto importante alla luce delle elezioni avvenute, non sarà altro che un modo per ripartire su chi pagherà il conto delle bolle speculative, su chi pagherà il conto dei vari debiti. E non sarà certo una cosa che andrà a vantaggio delle classi popolari. Del resto Renzi l'abbiamo già visto, si è messo in pole position dicendo la nostra forza lavoro è altamente competitiva perché l'abbiamo totalmente precarizzata. Quindi i termini della questione sono questi. Non credo che ci saranno particolari vantaggi e benefici sociali per noi altri, però sicuramente questo apre un quadro politico nuovo su cui occorre effettivamente riflettere.
Bene, bene, direi che ci possiamo avviare verso la conclusione. Prima di concludere vi mandiamo qualcosa, fammi spulciare tra i vinili. Allora, la prossima non è una pubblicità progresso, se no diventiamo troppo progressisti, direi. Siamo anche un po' tranquilli e rilassati, eh? Quindi, vai!
Not job for me, not job make no sound. Echo for me underground. Magic got me, really got me down. In bed by city, it made my heart beat no sound. Beat no sound, beat no sound. Beat no sound, beat no sound. It made me tell myself.
E rieccoci in studio piano Radio Macete. Ci avviamo verso i saluti. Io vi invito a rimanere connessi perché a seguire ci sarà una puntatina fatta dai compagni della Scuola di Musica Popolare Ivan Illich in promozione del saggio di venerdì e sabato prossimo. Ascoltatevo, è godibilissimo. I compagni sono bravissimi, sono dei gran bei musicisti. Cos'altro? Io direi, anzi, vi lancio questa cosa qui: se volete vederci, se volete dare un volto alle nostre voci, venite al saggio dell'Ivan Illich e lì domandate in giro chi sono Nelson e Dante, oltre che il compagno B. E ciao a tutti.
Voi siete gli unici ovviamente a non saperlo. Ciao a tutti anche da Dante. Ciao.